I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati sempre insieme il mercoledì nella serata per rivivere la settimana appena trascorsa all'insegna degli appuntamenti di Papa Francesco. Appuntamento principale quest'oggi con l'inizio della Quaresima, nell'udienza generale il Papa ha parlato della Quaresima e naturalmente, e poi la sera la messa per il rito dell'imposizione delle ceneri. E ancora durante la settimana la visita alla parrocchia anglicana di Roma e ancora diversi appuntamenti. Ma iniziamo proprio con l'udienza generale, dedicata, dicevamo, alla Quaresima. Il mercoledì delle ceneri ci ricorda la fragilità della vita dell'uomo e del mondo. Ascoltiamo il Papa.
In questo giorno, mercoledì delle ceneri, entriamo nel tempo liturgico della Quaresima. E poiché stiamo svolgendo il ciclo dei catechesi sulla speranza cristiana, oggi vorrei presentarvi la Quaresima come cammino di speranza. In effetti questa prospettiva è subito evidente se pensiamo che la Quaresima è stata istituita nella Chiesa come tempo di preparazione alla Pasqua e dunque tutto il senso di questo periodo di 40 giorni prende luce dal mistero pasquale verso il quale è orientato. Possiamo immaginare il Signore risorto che ci chiama ad uscire dalle nostre tenebre e noi ci mettiamo in cammino verso di Lui che è la luce. La Quaresima è un cammino verso Gesù risorto. La Quaresima è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, ma non fine a se stesso, bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo, a rinnovare la nostra identità battesimale, cioè a rinascere nuovamente dall'alto, dall'amore di Dio. Ecco perché la Quaresima è, per sua natura, tempo di speranza. Per comprendere meglio che cosa questo significhi, dobbiamo riferirci all'esperienza fondamentale dell'esodo degli Israeliti dall'Egitto, raccontata dalla Bibbia, che porta questo nome, Esodo. Il punto di partenza è la condizione di schiavitù in Egitto, l'oppressione, i lavori forzati. Ma il Signore non ha dimenticato il suo popolo e la sua promessa. Chiama Mosè e con braccio potente fa uscire gli israeliti dall'Egitto e li guida attraverso il deserto verso la terra della libertà. Durante questo cammino dalla schiavitù alla libertà, il Signore dà agli israeliti la legge per educarli ad amare Lui, unico Signore, e ad amarsi tra loro come fratelli. La Scrittura mostra che l'esodo è lungo e travagliato. Simbolicamente dura 40 anni, cioè il tempo di vita di una generazione. Una generazione che di fronte alle prove del cammino è sempre tentata di rimpiangere l'Egitto e di tornare indietro. Anche tutti noi conosciamo le tentazioni di tornare indietro, tutti. Ma il Signore rimane fedele e quella povera gente guidata da Mosè arriva alla terra promessa. Tutto questo cammino è compiuto nella speranza, la speranza di raggiungere la terra. E proprio in questo senso è un esodo, una uscita dalla schiavitù alla libertà. E questi 40 giorni sono anche per tutti noi una uscita dalla schiavitù dal peccato alla libertà dell'incontro con il Cristo risorto. Ogni passo, ogni fatica, ogni prova, ogni caduta e ogni ripresa, tutto ha senso solo all'interno di dissenso, di disegno di salvezza di Dio, che vuole per il suo popolo la vita e non la morte, la gioia, non il dolore. La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aperto la via per giungere alla vita piena, eterna e beata. Per aprire questa via, questo passaggio, Gesù ha dovuto spogliarsi della sua gloria, umiliarsi, farsi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Aprirci la strada alla vita eterna gli è costato tutto il suo sangue, e grazie a lui noi siamo salvati dalla schiavitù del peccato. Ma questo non vuol dire che lui ha fatto tutto e noi non dobbiamo fare nulla, che lui è passato attraverso la croce e noi andiamo in paradiso in carrozza. No, non vuol dire questo, non è così. La nostra salvezza è certamente dono suo, ma poiché è una storia di amore, richiede amore, richiede il nostro sì e la nostra partecipazione al suo amore, come ci dimostra la nostra Madre Maria e dopo di lei tutti i santi. La Quaresima vive di questa dinamica. Cristo ci precede con il suo esodo e noi attraversiamo il deserto grazie a lui e dietro di lui. Lui è tentato per noi e ha vinto il tentatore per noi, ma anche noi dobbiamo con lui affrontare le tentazioni e superarle. Lui ci dona l'acqua viva del suo spirito e a noi spetta attingere alla sua fonte e bere nei sacramenti, nella preghiera, nell'adorazione. Lui è la luce che vince le tenebre e a noi è chiesto di alimentare la piccola fiamma che ci è stata affidata nel giorno del battesimo. In questo senso, la Quaresima è segno sacramentale della nostra conversione. Chi fa la strada della Quaresima sempre è in strada di conversione. È segno sacramentale del nostro cammino dalla schiavitù alla libertà, sempre da rinnovare. Un cammino certo impegnativo, come è giusto che sia, perché l'amore è impegnativo, ma un cammino pieno di speranza. Anzi, direi di più, l'esodo quaresimale è il cammino in cui la speranza stessa si forma. La fatica di attraversare il deserto, tutte le prove, le tentazioni, le illusioni, i miraggi, tutto questo vale a forgiare una speranza forte, salda, sul modello di quella Vergine Maria che in mezzo alle tenebre della passione e della morte del suo figlio continuò a credere e a sperare nella sua risurrezione, nella vittoria dell'amore di Dio. Col cuore aperto a questo orizzonte, entriamo oggi nella Quaresima, sentendoci parte del popolo santo di Dio, iniziamo con gioia oggi questo cammino di speranza. Grazie.
Domenica mattina, a mezzogiorno, puntuale come sempre, il Papa ha tenuto una breve riflessione prima della preghiera mariana dell'Angelus, la riflessione naturalmente dedicata alle letture del giorno. Ce ne parla Deborah Donnini.
Non potete servire Dio e la ricchezza. Parte dal brano evangelico di questa domenica la riflessione di Francesco all'Angelus. Si tratta quindi di compiere una scelta chiara.
O il Signore o gli idoli affascinanti, ma illusori. È una scelta da fare in modo netto e da rinnovare continuamente, perché le tentazioni di ridurre tutto a denaro, piacere e potere sono incansanti. Ci sono tante tentazioni per questo.
Onorare gli idoli porta a risultati tangibili, anche se fugaci, rileva il Papa, mentre scegliere Dio non mostra sempre immediatamente i suoi frutti. È quindi una decisione che lascia a Dio la piena realizzazione e che si prende nella speranza. La speranza infatti non si arresta di fronte ad alcune difficoltà, perché è fondata sulla fedeltà di Dio che mai viene meno, ricorda Francesco.
È un padre fedele. È un amico fedele, è un alleato fedele.
Al termine dell'Angelus, il Papa ha salutato i pellegrini presenti, fra loro anche il gruppo venuto in occasione della giornata delle malattie rare che ricorre dopodomani.
Auspico che i pazienti e le loro famiglie siano adeguatamente sostenuti nel non facile percorso sia a livello medico che legislativo.
Nel pomeriggio di domenica Papa Francesco si è recato in visita alla parrocchia anglicana di Roma, che è sorta 200 anni fa, un'occasione in più per ricordare i temi ecumenici e anche un'occasione per il gemellaggio tra una parrocchia cattolica romana e una parrocchia anglicana. E di questo ci parla Giancarlo Lavella.
Fratelli e sorelle in Cristo, mediante il nostro comune battesimo.
Dopo aver ricevuto il benvenuto da parte del reverendo Jonathan Boardman e del vescovo Robert Innes e la liturgia della parola, a sua volta il pontefice ha ringraziato per l'invito ed è subito entrato nel vivo della visita. Il desiderio di camminare insieme, ormai lontano dal sospetto, dalla diffidenza e dall'ostilità reciproci del passato, parte dall'icona del Cristo Salvatore, da lui benedetta, la riflessione del Papa.
Gesù, guardandoci, sembra rivolgere anche a noi una chiamata, un appello. Sei pronto a lasciare qualcosa del tuo passato per me? Vuoi essere messaggero del mio amore, della mia misericordia?
Ed è proprio il bisogno della misericordia divina, unito all'umiltà, sull'esempio di San Paolo che riuscì a superare così le incomprensioni sorte nella comunità di Corinto, la chiave di volta nel cammino ecumenico odierno, diventare umili e riconoscersi bisognosi di Dio, mendicanti di misericordia. E questo è il punto di partenza, dice il Papa, perché sia il Signore ad operare.
Se riconosciamo la nostra debolezza e chiediamo perdono, allora la misericordia risanatrice di Dio risplenderà dentro di noi e sarà pure visibile al di fuori. Gli altri avvertiranno in qualche modo, tramite noi, la bellezza gentile del volto di Cristo.
Cattolici e anglicani, dice ancora Francesco, su queste basi sono chiamati a camminare insieme attraverso la testimonianza concorde della carità con la quale si rende visibile il volto misericordioso di Gesù.
Ringraziamo il Signore perché tra i cristiani è cresciuto il desiderio di una maggiore vicinanza che si manifesta nel pregare insieme e nella comune testimonianza al Vangelo, soprattutto attraverso varie forme di servizio.
Dove ci si unisce nel nome di Gesù, conclude il Santo Padre, egli è lì e rivolgendo il suo sguardo di misericordia chiama a spendersi per l'unità e per l'amore. Infine il dialogo del Papa con i fedeli presenti. Tre domande, una sul rapporto oggi tra cattolici e anglicani.
Il rapporto tra cattolici e anglicani oggi sono buoni, come fratelli, eh? È vero che nella storia ci sono cose brutte dappertutto e strappare un pezzo dalla storia e portarlo come se fosse un'icona dei rapporti non è giusto.
un fatto storico deve essere letto nell'ermeneutica di quel momento, no? Con un'altra ermeneutica. E i rapporti di oggi sono buoni, ho detto, e questo è importante, no? Ma non facciamo tutte le cose uguali, ma camminiamo insieme, andiamo insieme.
La seconda domanda su quali siano le tappe da seguire nel dialogo ecumenico tra teologia e azione sociale.
Ambedue le cose sono importanti, questo certamente. Si deve cercare il dialogo teologico per cercare anche le radici, ma sui sacramenti, tante cose che ancora non ci siamo d'accordo, no? Ma questo non si può fare in laboratorio, si deve fare camminando. Nel frattempo noi ci aiutiamo uno all'altro nelle nostre necessità, nella nostra vita, anche spiritualmente ci aiutiamo, no? E ci aiutiamo nel servizio della carità, servizio dei poveri, negli ospedali, nelle guerre. Non si può fare dialogo ecumenico fermi, perché il dialogo ecumenico è un cammino e le cose teologiche si discutono in cammino.
Infine una terza domanda su come migliorare i rapporti alla luce di quanto di buono fanno le chiese del sud del mondo.
Le chiese giovani hanno una vitalità diversa perché sono giovani. E anche hanno il bisogno di collaborare. Per esempio io sto studiando la possibilità di un viaggio in Sud Sudan. Sono venuti i vescovi, l'anglicano, il presbiteriano e il cattolico, a dirmi venga in Sud Sudan, ma non venga solo, venga con Justin Welby, l'arcivescovo di Canterbury. Da loro, chiesa giovane, è venuta questa creatività. Stiamo pensando di se può fare, la situazione è troppo brutta laggiù, ma dobbiamo fare perché loro, i tre, insieme vogliono la pace.
Un appuntamento importante è anche quello del Papa con i parroci che hanno partecipato al corso organizzato dalla Rota Romana per approfondire la Mitex Iudex, un approfondimento molto importante soprattutto per quanto riguarda il tema dei matrimoni, e ce ne parla Deborah Donnini.
I parroci sono chiamati ad essere compagni di viaggio che testimoniano e sostengono le persone in ogni situazione.
Nessuno meglio di voi conosce ed è a contatto con la realtà del tessuto sociale nel territorio, sperimentandone la complessità varieggiata. Unione celebrate in Cristo, unione de fatto, unione civili, unione fallite, famiglie e giovani felici e infelici.
La prima cosa che Francesco chiede è che si testimoni la grazia del sacramento del matrimonio fra uomo e donna, sia nella preparazione per i fidanzati, sia poi nell'accompagnare le giovani coppie, aiutandole a vivere nei momenti di gioia e in quelli di fatica.
Ma io mi domando quanti di questi giovani che vengono ai corsi prematrimoniali capiscono cosa significa matrimonio e il segno dell'unione di Cristo e la Chiesa. Sì, 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 dicono di sì, ma capiscono questo? Sono convinto che ci vuole un vero catecumenato per il sacramento del matrimonio e non fare la preparazione con due o tre riunioni e poi andare avanti.
Francesco chiede quindi ai parroci di realizzare un vero catecumenato dei futuri sposi. Bisogna anche sostenere quanti si sono resi conto che la loro unione non è un vero matrimonio sacramentale e vogliono uscire da questa situazione.
In questa delicata e necessaria opera fate in modo che i vostri fedeli vi riconoscano non tanto come esperti di atti burocratici o di norme giuridiche, ma come fratelli che si pongano in un atteggiamento di ascolto e di comprensione.
Francesco chiede poi di farsi prossimi e accogliere quei giovani che preferiscono convivere senza sposarsi, verso i quali la Chiesa vuole essere madre che non abbandona. Bisogna quindi essere ministri di consolazione, specialmente fra le persone più fragili.
Tra i vari appuntamenti del sabato anche l'incontro del Papa con la comunità di Capodarco, una vera e propria festa. Adriana Masotti.
Voi avete scelto di stare dalla parte di queste persone meno tutelate, per offrire loro accoglienza, sostegno e speranza. In questo modo avete contribuito a rendere migliore la società.
È con parole di profonda gratitudine che il Papa si rivolge alla comunità di Capodarco per il bene, dice, compiuto in tutti questi anni al servizio delle persone disabili, dei minori, di quanti vivono situazioni di dipendenza e di disagio e delle loro famiglie. La qualità della vita all'interno di una società si misura in buona parte, afferma Francesco, dalla capacità di includere coloro che sono più deboli. Anche la persona con disabilità e fragilità deve inoltre essere aiutata ad attuare le sue potenzialità.
Una società che desse spazio solo alle persone pienamente funzionali, del tutto autonome e indipendenti, non sarebbe una società degna dell'uomo. La discriminazione in base all'efficienza non è meno deplorevole di quella compiuta in base alla razza o al censo o alla religione.
Il Papa sottolinea l'approccio della comunità verso chi si sente uno sconfitto dalla vita, un approccio, dice, che supera l'atteggiamento pietistico e assistenzialistico per promuovere il protagonismo della persona.
Voi riconoscete in essi dei testimoni particolari della tenerezza di Dio, dai quali abbiamo molto da imparare e che hanno un posto privilegiato anche nella Chiesa.
In attesa della visita il 25 marzo del Papa a Milano, anche un'intervista molto particolare, un'intervista che il Papa ha rilasciato al giornale Scarpe de Tennis, il giornale che si rivolge ai senza tetto. E di questa intervista ci parla Paolo Ondarza.
Occorre imparare la grandezza di mettersi nelle scarpe degli altri. Giocando sul nome del giornale che lo intervista, Francesco riconosce che a volte un cristiano, interpellato da chi cerca conforto, ascolta ma non capisce. Mettersi nelle scarpe degli altri significa servizio, umiltà, magnanimità. La prima cosa che il Papa dice quando incontra un senza tetto è «Buongiorno, come stai?». Loro, racconta, capiscono subito quando c'è vero interesse. Si può vedere un senza tetto e guardarlo come una persona oppure come fosse un cane. Francesco ricorda che a Buenos Aires non ha mai pensato di cacciare via una coppia di senza dimora che abitava sul marciapiede dell'arcivescovado. In molti dicevano «sporcano la curia», ma in queste situazioni, commenta, occorre avere grande umanità perché la vera sporcizia è dentro, mentre queste persone hanno grande dignità. Fare l'elemosina, spiega, è sempre giusto. Certo, non è una buona cosa lanciare al povero solo degli spiccioli. È importante aiutare chi chiede, guardandolo negli occhi e toccando le mani. Francesco torna ancora sul tema a lui caro dei migranti. Quelli che arrivano in Europa scappano dalla guerra o dalla fame, hanno il diritto di emigrare e hanno il diritto ad essere accolti e aiutati. Ma l'accoglienza, e alla raccomandazione, va fatta con la virtù cristiana della prudenza, ovvero accogliendo coloro che numericamente si possono accogliere, ma soprattutto integrandoli. Quando il pensiero va a Buenos Aires, Francesco confida: «Una cosa mi manca tanto, è la possibilità di uscire e andare per strada». E a Milano, città pronta ad accoglierlo a fine marzo, spera di trovare tanta gente.
L'acqua è un bene prezioso, di questo si è sempre occupato la Santa Sede, se ne è occupata anche recentemente in un convegno organizzato, un incontro, un laboratorio organizzato dalla Pontificia Accademia delle Scienze, e naturalmente il Papa non ha mancato di essere presente e di dire la sua riflessione.
Dove c'è acqua c'è vita e solo lì la società può crescere e progredire, perciò la protezione di questo bene dal valore inestimabile e la tutela del diritto di ogni uomo all'acqua potabile e sicura sono azioni urgenti e cruciali nel mondo di oggi. Così il Papa rimette l'accento sulla difesa dell'ambiente minacciato da egoismi e sfruttamento.
La formazione della coscienza,
ammette Francesco, è un compito difficile, richiede convinzione e dedizione, però io mi chiedo se in mezzo a questa terza guerra mondiale a pezzetti che stiamo vivendo, non siamo in cammino verso la grande guerra mondiale per l'acqua. Il Papa ripete con dolore le cifre dell'ONU in materia, definendole sconvolgenti. 1000 bimbi muoiono ogni giorno a causa di malattie collegate all'acqua, milioni di persone consumano acqua inquinata, altre perdono la vita per sete. Tutte le forze sono dunque chiamate in causa per rispondere al grido del fratello che reclama per mezzo di noi. Il suo grido è lo stesso della terra che chiede il rispetto e la condivisione responsabile di un bene, che è bene di tutti.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie per averci seguito e rimanete in ascolto dei programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.